uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
3, 2, 1, via, eccoci pronti in questo freddo glaciale, sempre peggio. Infatti vedo che la Prudenzi indossa, avete presente, no, per chi non ci vede, i guanti della strega cattiva di Biancaneve?
Sì, quelli che hanno.
Però forse i suoi
sono,
ecco, lunghi così, tutta bella con scialle.
Oggi si muore particolarmente.
Sì, oggi fa Angelo anche lui bello attrezzato, io con sciarpa. Cominciamo il nostro appuntamento dal Torino Film Festival. Ma buon pomeriggio, come stiamo? Bene? Come
abbastanza
è andata la giornata?
Bene, grazie.
Avete già lavorato intensamente.
Sì, io devo ancora vedere due film.
Sì, mi sono anche premiata.
Ti sai in che senso ti sei premiata?
Caffè con la panna.
E ti sei comprata?
Anch'io l'ho preso il caffè con la panna.
E io niente. Da Ghigo?
Beh, certo.
Io da Fiori.
Io prima con Tasselli abbiamo detto che dopo questo
andate.
Allora, noi siamo andati invece da Fiorio a prendere il caffè con la panna e il bicerino.
Tutte e due le cose.
No, è una, io ho preso una cosa e Piera ha preso l'altra.
Entrambe le cose.
Che da morire proprio.
Per chi non lo sapesse, vogliamo dire cos'è il bicerino?
Il bicerino è una combinazione di cioccolata calda, caffè e panna liquida.
Sì. Tipica di Torino.
Tipico di Torino.
Sì, ma
mamma
dire
mia, dice Chiara di Coletti da Roma, dice mamma mia.
Esatto, caffè con la panna, detto così, parlando del caffè con la panna di Ghigo, è un po' riduttivo.
Sì, sì, ma anche quello di Fiori mi ha
anche quello di Fiori,
panna,
sì, è quello.
Comunque, siamo qua a parlare di cinema.
Stava dicendo qualcosa. Chiara, cosa stavi dicendo?
No, era un commento sul fatto che io ci sia o no il bicerino l'avrei comunque potuto bere.
Ah, vedi.
Vabbè, quindi vedi che ti è andata bene.
Allora, no. Io direi di cominciare parlando di un Fred Award di qualche anno fa.
Yes. Difatti, questo intervento qua ce lo facciamo io e la Chiara, perché eravamo entrambi presenti. Voi potete andare a prendere un bicerino. No, perché oggi
eravamo io, Angelo.
Sì, esatto, come si diceva. Oggi c'è stata la conferenza stampa, la presentazione del film di Joaquin Lafosse, Les Intranquilles, che io ho intervistato.
Bravo,
Joaquin. Joaquin, quando è arrivato qui nel nostro spazio, ha detto: Fred, guardate che io mi ricordo che voi mi avete premiato. Difatti lui è stato il primo Fred Award. Quanti anni fa, Angela?
Chiara, uno dei primi.
Anche era 2000.
Ho ancora le foto.
Ho sentore che fosse 2016.
Quando aveva fatto il film Dopo l'amore, quello con Bernice Bejaud.
Sì, lo abbiamo premiato al Cinema Massimo.
Esatto.
E anche perché il 2017 è stato l'anno di Lara In,
che tu hai stampato nella memoria.
No, sì, lei
è sulla pelle,
un tatuaggio apposta. Ogni incontro con Pablo lei si fa tatuare il giorno, l'ora.
Comunque lui ancora si ricordava e ci ringraziava ancora, perché ha detto che io il premio, guardate il vostro microfono, ce l'ho lì sulla scrivania e quando scrivo lo vedo. Quindi
se ne era portato dietro, perché se ne è rotto uno
non se ne è portato. comunque il film è un film molto doloroso, molto bello ma molto doloroso.
L'economia
di couple si chiamava l'originale, sì. Di quello, sì. Il film
mentre
invece,
questo di quest'anno l'ha scritto per noi,
Les Intranquilles siamo noi, gli agitati. No, invece è una storia molto, molto meno leggera, molto più impegnativa, perché è la storia praticamente di suo padre e della sua famiglia, perché il suo padre è bipolare ed è la storia di questa famiglia, di questa coppia con un figlio che si amano tantissimo, però il padre, il marito di questa coppia è bipolare, quindi è una fatica di gestione e di continuativa di questa sua malattia che lui tenta di contenere ma non riesce, e che influisce ovviamente sia sui rapporti tra lui e la moglie che sui rapporti familiari interni ed esterni. Ed è la storia della sua famiglia, perché suo padre era un uomo bipolare, ancora lo è, e sua madre ha lasciato il padre quando lui aveva 10 anni, dicendogli: guarda Joaquin, la mamma e il papà si separano, si amano tanto, ma io non ce la faccio più perché la sua malattia è troppo dolorosa e troppo dura da gestire per me. Lui si è detto che voleva raccontare questa storia, ma non si sentiva pronto fino ad oggi, fino a quando ha girato il film, perché ha dovuto far passare del tempo, mettere un po' di distanza, gestire un po' la cosa, ricominciare ad amare il personaggio dei suoi genitori, mentre la cui storia prima lo allontanava un po', e poi comunque è in terapia 3 volte alla settimana da 22 anni, quindi vuol dire che qualcosa doveva lavorare, cioè doveva fare prima di girare il film.
Nel frattempo si sentiva, non so se l'avete percepito, ma c'è stato un applauso scrosciante
per Monica,
che penso abbia concluso la conferenza, la masterclass,
proprio qua la mole
al primo piano nell'aula del tempio.
E quindi niente, Joaquin ha fatto un film bello, lento, il giusto, bello, nel senso, però è un film che non è, c'è niente da ridere, voglio dire, è un film che ti lascia un po' schiacciato, però, e adesso è già pronto perché mi ha detto che a fine, che in estate comincia già a girare quello nuovo, che è tutta un'altra storia.
Beh, ma lui è un autore prolifico,
sì,
eh?
Sì, sì, quindi... sì. E poi sì, molto, e poi varia molto. Un sacco. C'è uno che cambia tipologie di racconto spesso e volentieri, però la cosa che unisce l'economia di couple, cioè dopo l'amore, questo è il metodo della preparazione. Lui sia per questo film che per l'altro hanno preparato il film come se lo dovessero girare un mese prima e poi lo hanno girato, cioè nelle stesse location, è già tutto una prova generale come si fa a teatro.
Lo hanno girato tutto
lo hanno provato tutto in consecutiva, lo hanno girato tutto in consecutiva, perché lui, per come lavora lui, quello è il metodo che gli viene più. Ovviamente in questo caso, dove le location erano poche, era una casa, un esterno di una casa e un'altra casa, era un po' più facile forse che fin quello che ha girato nel deserto, nel deserto delle montagne, uh-huh. Era un po' più complicato.
Bene, allora, prima di parlare per esempio di un film che abbiamo visto tutti ieri sera,
tranne me,
divisivo. E io vorrei dire che invece questa mattina sono stato allo Short Film Market al Museo del Risorgimento. Bellissimo, non ero mai stato dentro,
sì, ma poi quella sala dove fanno gli incontri è particolarmente bella.
Infatti, sono rimasto veramente a bocca aperta, bellissimo. E ho preso questa mascherina gialla, perché come sapete il giallo è il colore dello Short Film Market.
Non del Risorgimento, perché no. Come l'hai detto.
No, dello Short Film Market, non del Risorgimento. Prima canzone in programma, fra poco
io
torniamo.
Io vi saluto, ciao. Vi saluto, che vado a vedere 2 film di cui parleremo poi domani. 2 film italiani freschi.
Angelo ci saluta, ma rimane con noi Chiara e anche Angela, che ritroviamo dopo questa canzone. Fred. Riprendiamo il nostro appuntamento dalla Mole e Super The Day dal Torino Film Festival. C'è un po' di confusione intorno, perché
sì.
Sta arrivando, vi accennavamo poco fa che avevamo sentito l'applauso che probabilmente chiudeva la masterclass con Monica Bellucci, e adesso c'è qua una gran confusione.
Che sta firmando.
C'è Monica Bellucci che sta firmando proprio in questo momento, mentre noi dalla postazione Fred la vediamo e siamo privilegiati, devo dire, perché abbiamo una postazione veramente di privilegio. Continuiamo il programma.
Certo che sì.
E parliamo invece di un altro film molto divisivo che è passato ieri sera, che la Angela Prudenzi aspettava con un po' tutti, aspettavamo con ansia, ovvero Cry Macho, film che ho letto in realtà gira da tantissimi anni, esisteva già un progetto negli anni 80, doveva essere girato con Pierce Brosnan, poi con Arnold Schwarzenegger, poi lo ha preso in mano.
Ma era un destino, perché questa è una tipica storia da Clint Eastwood. Io dichiaro subito di essere dalla parte di quelli che il film lo hanno amato.
Uh-huh.
Io, tu, insomma, Ecco, io lì per lì ho fatto un po' di fatica, mi facevo delle domande, poi sono stata catturata dal ritmo, dal suo modo classico sempre di girare, che trovo sia straordinario, e tutto quello che mi passava di fronte agli occhi alla fine era, come dire, un grande omaggio anche a se stesso, al suo cinema. Ci ho ritrovato tanti film di Clint Eastwood dentro, ovviamente Mondo Perfetto, ma un film che ho amato per esempio moltissimo come I Ponti di Madison County, è come se avesse chiuso i conti con quella storia lì, no? Cioè là c'è una separazione, qua c'è un incontro con una donna che si conclude diversamente. A un certo punto lui chiede anche, mi piacerebbe bere una birra italiana, dice una cerveza italiana, lo dice proprio così, e è la citazione di quella storia.
Sì, non l'ho sentita quella della cerveza italiana.
Vedi, pensa un po', dice cerveza italiana.
Io sono,
io sto amando.
Io già, invece quindi ho trovato che il film fosse girato bene, lui bravissimo ancora, cioè 91enne, ma insomma, forma, però lo script mi è sembrato un pochino i dialoghi.
Allora, più semplice sì, però allo stesso tempo è un film che riflette incredibilmente sulla vecchiaia e non lo fa in maniera pietistica. Lui riflette sul suo cinema, su quello che è stata la sua vita, dice delle cose sul passare del tempo e su cosa significhi invecchiare e scoprire strada facendo il senso della vita, secondo me incredibili. E il discorso che fa sul macho, che dice sì, ma guardate che quella cosa là proprio no, non serve a niente, sì. Può essere scontata, ma detta da lui lo è molto meno. Insomma,
Si piange, scusate.
Non si piange, è un caldo abbraccio.
Si piange, si sorride a volte. E è anche un road movie.
Sì, è un road movie, a tutti gli effetti.
Diciamo che i ruoli femminili sono stati molto criticati, non so se hai letto, perché sono un po' l'ex moglie un po',
allora,
un po'
sono
ridicola,
un po',
dai.
Allora sì, diciamo che forse ci può essere un po' di stereotipo anche nella messicana, quello sicuramente, ma è anche lui uno stereotipo. Quando lui esce e entra nel negozio vestito da americano e esce vestito da messicano, è evidente che lavora sullo stereotipo. È un film che lavora sugli stereotipi, lo fa senza vergognarsi. La semplicità e la cifra di questo
molto
film.
Molto promessico, direi, più che
sì, no, molto, sì. Promessico, molto promessico, ma è anche molto su ciò che gli Stati Uniti potrebbero fare per il Messico.
Il film si chiama così perché Macho è il nome del gallo da combattimento del figlio che
vogliamo dire magnifico.
Il gallo, meraviglioso.
Ma dai, la scena in cui loro camminano contro il sole, loro tre col gallo, il due col gallo in mezzo.
Ma anche quando guidano, anche sono al volante, c'è il gallo.
Allora, il gallo è fantastico.
Scusa,
ma recita.
E quando canta, quando lui dorme e il gallo lo sveglia.
Sì. Spoiler!
No, vabbè, perché guarda, sono un sacco di cose divertenti, è leggero, è un film leggero. Ecco, la versione.
Che questo ragazzino, che è una grandissima star della televisione messicana, insomma, non fosse un grande attore, se devo dire.
Sì, secondo me è più anche lì, viaggiamo di stereotipo, ma non so, alla fine mi sono sentita proprio come se avessi avuto una coperta calda per tutte le ore 40.
Ma perché tu sei innamorata di Clint Eastwood, per cui qualsiasi cosa faccia.
Non nessuno racconta come
con
lui.
Con me come con Pablo.
Sì.
Anche io Pablo, ma nessuno racconta
come vedremo Pablo.
Clint.
91 anni, ecco, però
no, un modo di tenere l'inquadratura, di procedere nella narrazione, di costruire le immagini, che insomma, guarda, andato via lui non ce ne sarà più, capito? Io già ho il cuore ferito ora.
Vabbè, era comunque uno degli eventi del Torino Film Festival, sì. Cry Macho, il film è diretto e interpretato da Clint Eastwood. Dobbiamo parlare di tanti film, lo facciamo dopo la prossima canzone, ma vi anticipiamo che parleremo di El Planeta, un film in
concorso. No, del pianeta non parleremo perché lo ha visto Angelo.
L'ha visto Angelo,
che se n'è andato. Diciamo vi diremo di che cosa parla, ma non potremo andare oltre.
Non potremo andare oltre, però so che è venuta una delle due protagoniste, che è anche la mamma della regista, questa mattina a trovarci, per cui c'è comunque un'intervista con lei su Fred. Parleremo del Muto di Gallura o no?
Certo che sì, parleremo l'unico film italiano in concorso.
Esatto, e parleremo anche del Giardino che non c'è di là di Martino.
Ma chiaramente.
E poi
ma possiamo anche parlare dell'uomo dal fiore in bocca.
Eccolo qua.
Anche perché qua ho uno scoop da uno raccontarvi. Scoop, okay. Sì.
Ancora una canzone, fra poco continua il nostro Super Hood Day dal Torino Film Festival. Fred Film Radio. Riprendiamo The Super Hood Day dalla Mole Antonelliana, 39esima edizione del Torino Film Festival, sesto giorno. Abbiamo parlato poco fa di Cry Macho, un film, come diceva Angela, un po' divisivo, anche se comunque il livello è sempre alto. Invece il film in concorso di oggi si chiama El Planeta, che è stata intervistata da Angelo questa mattina, per cui magari ne parleremo di più. Però la storia, non so se hai letto qualcosa.
Ma la storia è magnifica.
Infatti
lo voglio vedere assolutamente.
Le false ricche queste due,
ma
madre e figlia.
Capito?
Io ho pensato, ti devo dire.
Hai pensato a me? Dai, che in giro
ho pensato,
a contraffare
le etichette. Quelle non sono false ricche, sono molto peggio forse. Come si chiamava la televenditrice?
Come si chiama? Vabbè, insomma,
Vanna Marchi e la figlia, quelle due sono terribili. Sì. Queste non credo che sia il caso, però le protagoniste sono queste madre e figlia che vivono in un paesino, in una località turistica,
sì.
Che durante l'estate si scatenano e si fanno credere di essere di avere delle disponibilità che non hanno e fanno anche dei piccoli.
Sì, no? Perché vendono abiti e oggetti mettendo delle firme finte, insomma, quindi diciamo che truffano, chiamiamole col loro nome, truffatrici.
Mentre l'unico film italiano in concorso è un film di Matteo Fresi, che passa in proiezione ufficiale questa sera, si chiama Il Muto di Gallura.
Sì, ci è venuto a trovare Matteo Fresi e anche l'attore Andrea
Arcangeli.
Esatto. Accidenti, mi dai così la replica in un attimo.
L'ho letto ovviamente.
Bravo. Film molto particolare, ambientato a metà dell'Ottocento, in Gallura ovviamente, e si parla di una faida familiare senza esclusione di colpi. E colpi è il caso di dirlo, perché appunto il protagonista, che è muto, ha una mira infallibile e quindi una delle due parti in vantaggio, perché lui da lontano riesce ad uccidere i componenti dell'altra famiglia. Questo ragazzo molto giovane si trova in mezzo anche non volendolo, perché lui, che è già un freak, come diceva appunto l'attore, vorrebbe sfuggire a questo destino arcaico e invece si ritrova invischiato in questa faida. Un film che in qualche modo attinge a una dimensione tragica proprio della tragedia greca, anche shakespeariana, con però venature western, e questo lo rende molto attuale.
Chiara, tu ne sai niente di questo film? Pronto? L'abbiamo perso la Nicoletti. Chiara? Non c'è. Abbiamo problemi con la Nicoletti, non importa, andiamo avanti intanto, mentre il nostro Pier cercherà di ripescarla. E invece ho visto che si parla, insomma, ho letto un articolo che riguarda il finto giardino dei Finzi Contini.
Eh sì, perché infatti il film di Ra Di Martino, che è un artista visiva molto famosa anche all'estero, si concentra proprio sul passaggio dal romanzo al film, cioè dal romanzo Il Giardino Finzi Contini di Bassani, portato sullo schermo da De Sica, e anche su quello che è la dimensione del giardino, che non esisteva in Bassani perché era un giardino completamente inventato, e come non esisteva quello del film di De Sica, perché lui ha ricostruito l'ambiente, ha ricostruito, è andato già in un giardino, ma non è certo quello dei Finzi Contini, non esiste. Per cui c'è questo spazio mentale che chi guarda tende a identificare con qualcosa di reale, e invece sia nel film che nel romanzo il giardino è un luogo dove tutto è possibile, dove gli ebrei possono andare a rifugiarsi, i ragazzi, a giocare a tennis protetti, e però poi insomma sappiamo che in realtà la storia arriva anche lì, quella terribile con la S maiuscola.
Per il giardino dei Finzi Contini Gassman aveva vinto un Oscar, vero?
De Sica.
De Sica
ha vinto l'Oscar come miglior film
c'era
straniero.
Stata anche una lunghissima battaglia legale con
sì, tra lui e Bassani, perché Bassani non aveva accettato che fossero cambiate alcune cose del romanzo.
Sì, perché sembra, ho letto che De Sica aveva dato, prima aveva, era d'accordo con Bassani sulla scrittura della sceneggiatura, dopodiché non, evidentemente non era soddisfatto, per cui è andato da Ugo Pirro e ha detto riscrivila tu, e ha preso quella.
Sì, soprattutto voleva anche cambiare alcune cose, Bassani non era d'accordo, ma come dicevamo anche con Radi Martino, tradurre e tradire, come dicono quelli bravi, e De Sica questo ha fatto, cioè ha immesso delle cose che non c'erano nel romanzo, ha cambiato anche il finale, però sono due cose complementari ma anche diverse, insomma, quindi ecco. Però,
ancora una canzone, un film comunque da vedere, cioè storico.
Allora, film da vedere, come riflettevamo oggi, il romanzo è decisamente superiore
al film.
Si può dire, sì, sì.
Ma da vedere comunque anche
da vedere
film.
Certo, ma il giardino che non c'è è molto interessante, perché è un modo di riflettere sul cinema. Radi Martino lo fa spesso, perché lei prende ispirazione dalle immagini sia fisse che in movimento spesso, quindi
okay.
Da vedere.
Ancora una canzone, torniamo fra poco e parliamo di Tracce di teatro, una delle sezioni di questo festival che è così dimostra la contaminazione che c'è al momento fra il teatro e il cinema. A fra poco.
Fred Film Radio.
Riprendiamo The Soup of the Day, siamo sempre rimasti connessi su Facebook e su Instagram, salutiamo i nostri fan sui social, se ne avessimo mai uno.
Ma dai, salutiamo.
Allora, di cosa stavamo parlando? Stavamo parlando di teatro.
Sì, stavo parlando di teatro.
Perché oggi c'è stato un ospite illustre anche qui.
Illustrissimo,
ovvero Gabriele Lavia, che è stato intervistato dalla nostra Angela Prudenzi. Ma mi dicono che è stata una cosa entusiasmante proprio. Vediamo
lo puoi dire, perché sai, a volte con le persone che vengono qua a incontrarci si crea un qualcosa. Oggi è stato così, no?
Si è creato un feeling.
No, una simpatia, ma su base
culturale,
ecco, non pensare a nient'altro. E vabbè, Gabriele Lavia è qua perché ha diretto un film dall'uomo dal fiore in bocca di Pirandello. Non era la prima volta che affrontava Pirandello a teatro, ha portato molte commedie di Pirandello. In questo caso, Eccola,
l'abbiamo ritrovata. Scusate. Chiara Nicoletti.
Io Skype, we don't like it.
Ci hai sentito in questo intervallo di tempo?
No, ero intenta a fare. Mi sentite?
Noi abbiamo parlato di un sacco di cose, intanto.
Sì, del film di Radi Martino. E adesso
parlavamo invece dell'uomo dell'incontro del di Angela di oggi con Gabriele Lavia e dell'uomo. Dal fiore in bocca di Pirandello, che è uno dei film che passano in Tracce di teatro, e sembra che insomma c'è stata una simpatia, come dire, una corrispondenza intellettuale tra Gabriele Lavia ed Angela Prudenzi.
Quindi dobbiamo chiamare assolutamente
la Guerritore,
Luca,
no.
Che, no, no. cioè Angelo ha già una corrispondenza, un'affinità elettiva con un altro autore che è una un habitué della di Torino Film Festival, quindi lo sto
che non c'è quest'anno, però
che non c'è,
quindi vabbè, insomma, però ecco, con Gabriele mi abbiamo parlato del suo film, degli interventi che ha fatto sul testo, che è un testo molto breve, sono neanche 10 pagine, proprio veramente velocissima come commedia, e lui ha integrato con alcune novelle e con altri testi per farla diventare un po' più lunga, ma che testi che avevano tutti attinenza con il tema predominante dell'uomo a fiore in bocca, che è quello dell'incontro con la morte e dell'attesa della morte. Poi a un certo punto gli ho detto, va bene, adesso lasciamo un attimo da parte Pirandello, lei è un'icona del cinema horror, e quindi abbiamo parlato un po' dei film che lui ha fatto, Inferno, ovviamente Profondo Rosso, che ha girato proprio qua a Torino, vabbè, insomma, e mi ha raccontato vari episodi che lo riconoscono in giro per il mondo, grazie Zeder, grazie a questi film. E poi io gli ho detto, ma guardi che secondo me lei dovrebbe fare un film horror, dovrebbe girare un film horror, perché secondo me lei ha la cifra. Questo film ha dei momenti molto oscuri che lasciano intravedere che insomma che lei potrebbe essere uno straordinario regista per un film, per una lettura. E lui lì si è gasato. Sì, lui si è gasato e ha detto subito, bene, io allora voglio mettermi subito a lavorare su Edgar Allan Poe e fare un film che parte da Il cuore rivelatore per mettere insieme però altri racconti, vabbè, quindi è stata tutta una cosa così, e non voleva più andare via. Abbiamo fermato l'intervista e lui continuava a parlare con Radi Martino, che stava qua davanti e aspettava. No, vabbè, però
è
poi
tutto il record di Fred.
Esatto, però poi andando via mi è stato detto, io sono rimasta qua con Ra che si è sostituita, e che andando via ha chiamato immediatamente la sua produttrice e gli ha detto, segnati che mi metto subito a lavorare su questa cosa.
Incredibile, hai chiesto di essere menzionata nei titoli di testa.
Ma lo farò nel caso.
Hai capito, Chiara, qua la nostra Angela,
che successi? Non c'è.
Penso poi è caduta lei dalla sedia, penso tutti gli altri.
Ancora un pezzo, ancora una canzone, fra poco continua The Soup of the Day. Fred Film Radio. The Soup of the Day dal Torino Film Festival riprende il nostro appuntamento del pomeriggio in questa sesta giornata del festival, e io volevo dire che tra i vari eventi di oggi ci sarà anche la premiazione del Torino Film Lab, la cerimonia che si svolgerà alle 18:30 alla Scuola Holden, dove io avrò l'onore di premiare due progetti
di cui non si può ancora dire nulla.
Assolutamente.
Domani però ce ne parlerai abbondantemente.
Domani ce ne parlerò abbondantemente. Il Torino Film Lab ha ripreso quest'anno il meeting event in presenza dopo l'edizione da remoto dello scorso anno. C'è un sacco di gente. La vera parte internazionale del Torino Film Festival in realtà che richiama anche un sacco di ospiti stranieri, è il Torino Film Lab, che produce talenti, si può dire, progetti, diciamo, insegna a giovani registi e produttori a sviluppare dei progetti, a realizzarli, a creare delle coproduzioni, insomma è una cucina che funziona molto molto bene. Da molti anni siamo anche partner, media partner del loro, e quindi domani ovviamente non possiamo anticipare niente al momento, ma vi informeremo su com'è andata. E mentre i nostri progetti per la giornata, cara Angela e cara Chiara, tu riesci?
Io intanto riflettevo che quando siamo in fuori onda, ma ci ascoltano, mi raccomando, ricordiamo tutte le visualizzazioni, le interviste, fate finta che non siete fuori onda e parlate.
È vero, è vero. Così. Infatti ricordiamo che non lo facciamo mai per quei pochi che non sapessero che cos'è Fred The Festival Insider, che noi promuoviamo l'esperienza unica della partecipazione al Festival del Cinema e cerchiamo di farvi venire un po' di voglia di venire.
di partecipare a eventi di questo tipo che finalmente riprendono in presenza, speriamo adesso, perché qua non si capisce mica cosa succederà nei prossimi mesi, e quindi vi parliamo un po' di quello che succede al festival, vi promuoviamo i film, lo facciamo non soltanto in italiano e in inglese ma anche in altre lingue. C'è un sito che si chiama fred.fm, insomma un sacco di lingue e alcuni canali tematici dedicati ai filmmaker, i membri della film industry, chiamiamo così, o a chi è appassionato di cinema e vorrebbe seguire questa carriera.
Io vorrei ricordare anche che oggi è il giorno del film di Ronnie Trocker che abbiamo intervistato, Human Factors. Non lo dico in tedesco, lo ha detto lui, se volete ascoltate l'intervista, non mi ci provo. Film che era stato presentato al Sundance, è l'opera seconda di questo regista altoatesino. Aveva debuttato a Venezia con un film e adesso è qua, una storia familiare che si dipana tra la Germania e il Belgio, una coppia, marito e moglie di grande successo, un'agenzia di pubblicità, comunicano con il mondo ma non comunicano tra di loro. Un film di ispirazione un po' antonioniana, molto rigoroso, un film interessante, e lui ci ha raccontato come ha lavorato sul set, che è in gran parte fatto di interni che hanno un'importanza essenziale, e anche con gli attori, perché lui lavora molto anche con piani sequenza, con movimenti di macchina molto calibrati, e quindi ci ha detto qual è il suo metodo, quanto approve e approccio alla lettura della sceneggiatura.
A proposito di Sundance, visto che l'hai nominato, un altro dei film del Sundance che passa nel programma del Torino Film Festival è Coda, che ha avuto moltissimi riconoscimenti a Sundance, ed è la storia della figlia, diciamo così, normodotata di due genitori sordi, e quindi della sua esperienza.
Remake,
vero?
Film francese.
Da vedere. Che
sì, questo. Beh, il film francese era delizioso, questo non l'ho visto, ma immagino che sia ugualmente interessante.
Una dei protagonisti è quella che aveva vinto l'Oscar anni fa, l'attrice sordomuta che aveva vinto l'Oscar parecchi anni fa.
Madeline. Sì. E ci tengo anche a ricordare che oggi si tiene un incontro sulla sezione Schermi Eretici, che è questa sezione in cui si presentano, appunto, sono eretici i film che ripresi dal passato, che avevano fatto un po' scandalo, che avevano dato un'idea fuori linea rispetto al mainstream. E a parlarne insieme a Steve Della Casa sono Giuliana Gamba e Luciano Sovena.
In realtà Giuliana Gamba è la protagonista
di questo incontro. Anzi, Giuliana Gamba, no, io la vorrei qua adesso.
E non riusciamo ad averla.
Beh, non so, ora mi informo. Chiamerò Steve Della Casa, perché mi piacerebbe. Perché lei è una donna fantastica, oltre ad avere un ruolo di primo piano nell'ANAC di cui abbiamo parlato ieri, ma una donna che ad esempio ha fatto del cinema erotico, cosa che non era così scontata negli anni 70, quando c'era.
Mi sembra di ricordare vagamente che abbia fatto un film anche con Eleonora Brigliadori, prima che andasse un pochino fuori di testa.
Prima che ci dicesse qual prima è la verità su tutto?
Sì, infatti, o cosa dobbiamo bere.
E cosa non bere.
Esatto. Adesso non, sicuramente, no, detta così, sembra di sminuire Giuliana Gamba, che non volevamo assolutamente.
Ma no, beh, vabbè, no. In questo prima del cambiamento.
Sì, prima del cambiamento, sì.
Va bene. Ho adorato questo inserto che avete fatto, diciamo, trash pop, vi apprezzo.
So che avresti apprezzato, e sapevo che avresti apprezzato. Programmi, cosa vai a vedere questa sera, Prudenzi? Hai qualche programma, qualche film?
Sì, in un cinema che si chiama, posso fare un po' di pubblicità? certo. Che si chiama Silos, che come dire, certo, e che regala cucina piemontese.
Ah, ecco.
No, perché sono arrivati degli amici, siamo in tanti e quindi insomma andiamo a cenare assieme. Ma l'abbiamo detto tante volte, Torino è bella anche per questo.
Certo,
anche perché sai, siccome mi sono tenuta leggera col caffè con la panna, stasera devo assolutamente reintegrare le calorie.
Chiara, ma tu per, come dire, per compensare ti fai delle cose piemontesi? Non c'è, l'abbiamo persa.
Beh, io non so lei, ma io per fare le cose piemontesi già penso di portarmi a casa,
no, scusate,
delle buone cose. Qua
c'è la pioggia?
Io sono ufficialmente sotto la pioggia, il diluvio universale.
No, si sente il rumore.
Oh signor, senti, beh, mi ha fatto proprio freddo.
Ma capisci, noi ci lamentiamo del freddo, ma
e tu addirittura
freddo secco,
la pioggia
qua
scrosciante proprio, mi sembra di capire.
Ma Roma come
la prole sotto all'acqua.
Roma come i tropici ormai,
infatti. Va bene, noi chiudiamo qui il nostro appuntamento di oggi, grazie a Chiara Nicoletti, ad Angelo Acerbi che ci ha già lasciato, ad Angela Prudenzi, a Pierluca Puzzanghera, a Martina Tonnarelli, a Federica Scarpa, a Claudia Fiori che dovrebbe esserci da qualche parte, a Emanuele Tasselli, ho detto tutto, ho detto tutti. E ovviamente a Davide De Benedetti che ci permette,
ecco,
di essere ascoltati. Ha appena sentito? Bene. Ci saluta, grazie. Ci ritroviamo domani più o meno alla stessa ora, sempre qui dalla Mole Antonelliana, sede del magnifico Museo del Cinema di Torino, che organizza il Torino Film Festival.
Fred. Benvenuti su Fred Film Radio, The Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I'm Eddie Bertotti.
Clémence Ferry Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Tantanni sono senza un soccino, hanno scioccato.
I'm Beckham for Fred Film Radio, Marco Mamaragan.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.